La guerra dei mondi. Immaginata da Orson Welles nel New Jersey il 31 ottobre 1938. Reimmaginata in Italia stasera da Enrico Frattaroli.
Meteoradio.
Tempo previsto per la giornata di domani. Al nord, poco nuvoloso sulle regioni occidentali, con addensamenti su Piemonte meridionale e Liguria. Parzialmente nuvoloso sul resto del nord, con residui rovesci e con tendenza a rasserenamenti.
Nessuno avrebbe seriamente creduto, all'inizio del XXI secolo, che la Terra fosse attentamente osservata da intelligenze superiori all'uomo e tuttavia, come lui, mortali. Che gli esseri umani fossero scrutati e studiati come le effimere creature che brulicano e si moltiplicano in una goccia d'acqua.
Poco nuvoloso sulla Sardegna, alternanza di schiarite ed annuvolamenti sulle regioni centrali, con previsti locali rovesci o temporali, specie sul Lazio, Marche e Abruzzo.
Infinitamente soddisfatti di se stessi, gli uomini andavano su e giù per la terra, nella serena certezza del loro completo dominio su questo minuscolo, rotante frammento di materia solare alla deriva, che per necessità o per caso hanno ereditato dall'oscuro mistero del tempo e dello spazio.
Al sud e sulla Sicilia, poco nuvoloso, con tendenza ad aumento della nuvolosità e previste locali piogge o rovesci sulle regioni tirreniche e a carattere isolato su Molise e Puglia.
Eppure, attraverso uno smisurato abisso etereo, menti che stanno alle nostre menti come le nostre, a quelle delle più elementari forme di vita, intelletti immensi, freddi e indifferenti, guardavano alla nostra terra con occhi insidiosi e lentamente, ma con fermezza, ordivano i loro piani contro di noi.
Il Mar Ligure, il Mare Canale di Sardegna e il Tirreno Meridionale. Poco mossi i restanti mari. Previsioni a cura del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare.
Meteoradio.
Ed ora dalla redazione del giornale radio passiamo la linea a Nicola Campogrande per una puntata speciale di Radio 3 Suite in diretta dal Teatro San Carlo di Napoli.
Buonasera, benvenuti a Radio 3 Suite, che questa sera va in onda direttamente dal Teatro San Carlo di Napoli con Stefano Roffi in regia, Lorenzo Greco alla console e Nicola Campogrande per guidarvi lungo l'esecuzione di un concerto interamente dedicato alle musiche di Aram Khachaturian. Ci hanno spiegato che deve essere pronunciato così il nome del grande compositore armeno, era nato nel 1903 e morto nel 1978, al quale un'orchestra armena, l'Orchestra Sinfonica di Kapan, che questa sera è ospite del Teatro San Carlo sotto la direzione di Sergei Vassilienko, sta per tributare il suo omaggio. È infatti interamente dedicata alla musica di Khachaturian. La serata che stiamo per seguire insieme si apre con una suite realizzata con alcuni numeri del balletto Gaianè, poi seguiremo il concerto per pianoforte e orchestra in re bemolle maggiore con Nadia Dudinskaya come solista e poi nella seconda parte ci potremo godere invece la terza sinfonia di un Khachaturian che era un autore lontano dalle speculazioni delle vecchie avanguardie e nel 1940 aveva scritto Gaianè, la sua pagina sicuramente più celebre anche per la presenza della danza delle spade, un numero molto suonato, molto trascritto, molto utilizzato dovunque, anche nelle suonerie dei cellulari, una musica che ritorna perennemente in circolo. È un balletto che racconta una vicenda abbastanza ingenua legata alla vita di un kolkhoz armeno, una vicenda di amore e gelosia talmente improbabile che lo stesso Khachaturian, quando aveva lavorato nuovamente sulla partitura nel 57, aveva addirittura cambiato la trama mantenendo gli stessi numeri musicali. che hanno invece addosso una allegria, una festosità, una verve ritmica e coloristica che potremo seguire subito fin dalla Danza delle Fanciulle che apre questa realizzazione. Intanto sentite il silenzio, il teatro si sta preparando, sta per entrare il direttore. Alla Danza delle Fanciulle seguirà poi il Risveglio, la Danza di Aisha, la Ninna Nanna, l'Adagio di Gaianè, ma ecco che sta entrando il direttore Sergei Vasilienko. Io vi chiedo scusa, è un fatto piuttosto inusuale, ma ci chiedono di passare la linea a Saxa Rubra, dunque interrompendo la trasmissione di questa suite dal Gaianè di Khachaturian.
Sì, grazie. Abbiamo dovuto interrompere per dare corso, come annunciato, alla Guerra dei Mondi di Orson Welles che Enrico Frattaroli ha voluto reimmaginare stasera in territorio italiano. E questa è l'agenzia, come da copione. Il professor Alberto Longhi, astronomo e direttore tecnico dell'Osservatorio Astronomico di Castelgrande, in provincia di Potenza, dichiara di aver osservato una strana turbolenza a intervalli regolari sul pianeta Marte. Lo spettroscopio indica che si tratta di idrogeno che sembra muoversi verso la Terra a elevatissima velocità. La rilevazione è stata confermata dall'Osservatorio Astrofisico di Asiago, dall'Osservatorio di Arcetri e dal TNG, il Telescopio Nazionale Galileo, sito a Palma, nelle Isole Canarie.
Vi informiamo inoltre che l'Aeronautica Militare ha richiesto alle stesse stazioni osservative di tenere sotto controllo ogni ulteriore turbolenza sul pianeta Marte. Per capire meglio quanto sta accadendo, abbiamo preparato un'intervista con il professor Alberto Longhi, che ci darà la sua interpretazione di questo fenomeno. In attesa quindi di collegarci con l'Osservatorio di Castelgrande, torniamo al Teatro San Carlo di Napoli, dove c'è Nicola Campogrande.
E possiamo dunque tornare subito ad ascoltare l'Orchestra Sinfonica di Kapan, diretta da Sergei Vasilienko, che dal Teatro San Carlo di Napoli ci sta facendo ascoltare questa suite dal Gaianè di Khachaturian. Da pochi secondi è iniziato il secondo movimento, il Risveglio e la Danza di Aisha.
Thank you.
mi scuso nuovamente, ma è una serata particolare. Gli ascoltatori forse se ne stanno rendendo conto e dobbiamo nuovamente interrompere la trasmissione per cedere la linea a Saxa Rubra.
Sì, grazie Nicola, perché siamo ora in grado di collegarci con l'Osservatorio Astronomico di Castelgrande, dove c'è per noi l'inviato Pierardo Davini, che intervisterà l'astronomo professor Alberto Longhi. Pierardo.
Sì, grazie. Ci troviamo qui nell'Osservatorio Astronomico di Castelgrande, in provincia di Potenza, sulla cima del Monte Topo, circa 1250 metri sul livello del mare. Le eccezionali nevicate degli ultimi giorni ci hanno costretti ad arrivare qui in elicottero e siamo atterrati in un paesaggio lunare, sotto un cielo che sembra uscito quasi da un racconto di fantascienza, nero, denso di stelle. E in questo paesaggio la stazione astronomica sembra quasi una sfinge inquietante dalla testa di alluminio. All'interno della cupola dove ci troviamo adesso l'atmosfera non è meno irreale. Nel buio assoluto il bagliore delle stelle sembra riverberarsi sul gigantesco meccanismo telescopico. Il professor Longhi e i suoi collaboratori stanno lavorando in un freddo decisamente polare. Il rumore che state sentendo ora è quello dei motori che fanno girare la cupola e orientano l'apertura verso il quadrante di cielo destinato all'osservazione. In questo momento il professor Longhi sta inserendo dati in un computer collegato al telescopio. Li vediamo apparire sui display qui accanto. Professore, cosa sta facendo esattamente in questo momento?
Sto impostando i parametri della prossima osservazione, che in questo telescopio è affidata a un sistema di controllo integralmente computerizzato. Oggi non guardiamo più le stelle, le misuriamo.
Professore, potrebbe descrivere per i nostri ascoltatori questo strano fenomeno rilevato durante le osservazioni del pianeta Marte?
Enunciarlo è semplice, signor Davini. Nel corso di ripetuti monitoraggi di natura spettrografica del pianeta, abbiamo osservato uno spostamento della riga dell'idrogeno come se qualcosa muovesse da Marte verso la Terra.
Sappiamo che questo evento è stato confermato nella sua eccezionalità dai maggiori osservatori nazionali e internazionali.
Esattamente.
E come viene spiegato?
Non sappiamo spiegarlo. Le faccio un esempio. Se una cometa, impattando contro il pianeta, per effetto delle altissime temperature, si fosse disgregata a livello molecolare, provocando la dissociazione dell'acqua e quindi avesse prodotto idrogeno, noi avremmo rilevato un fenomeno molto simile a questo. Ma ciò che osserviamo non è provocato dall'impatto di alcun oggetto visibile. Non solo, a renderlo ancora più inverosimile è il suo ripetersi a intervalli regolari nel tempo.
Professore, non molti decenni fa si pensava che i canali scoperti su Marte fossero artificiali e che quindi implicassero la presenza di vita sul pianeta.
Le posso assicurare che quei canali non sono artificiali, sebbene sia stata questa l'interpretazione di coloro che amavano immaginare che Marte fosse abitato. Da un punto di vista scientifico, i canali sono il risultato di fenomeni sulla cui natura possiamo formulare, ancora oggi, solo delle ipotesi.
Dunque, come scienziato, lei è convinto che un'intelligenza vivente, così come noi la intendiamo, su Marte non esista?
Le esplorazioni effettuate dalle sonde meccaniche recentemente inviate sul pianeta, se è vero che hanno autorizzato alcuni astrofisici a ipotizzare l'esistenza di batteri nelle profondità del pianeta, hanno anche dimostrato che dei marziani, come noi li abbiamo immaginati, su Marte non c'è traccia, a meno che non siano nascosti nelle viscere del pianeta. Personalmente sono più propenso a credere che siano nascosti nelle viscere del nostro immaginario.
Per la tranquillità dei nostri ascoltatori, può dirci, professore, quanto dista Marte dalla Terra?
Attualmente circa 70 milioni di chilometri.
Beh, sembrerebbe una distanza di sicurezza. Per chi si mettesse in ascolto in questo momento, voglio ricordare che vi stiamo parlando dall'Osservatorio Astronomico di Castelgrande, dove stiamo intervistando l'astronomo professor Alberto Longhi. Ecco, i computer hanno ormai avviato la nuova osservazione telescopica e il professore ci invita quindi a scendere giù nella sala di controllo.
Tra qualche istante potrò mostrarle le immagini acquisite attraverso il monitoraggio spettrografico di cui le ho parlato.
Ci scusi, professore, ci chiedono la linea da Saxa Rubra per una comunicazione. Linea a Roma.
Grazie, Davini. Leggiamo insieme a voi un'agenzia appena arrivata. un enorme oggetto incandescente, forse un meteorite, è caduto in una zona imprecisata dell'area subvesuviana. Il fenomeno è stato visibile nel raggio di centinaia di chilometri e l'impatto ha causato un boato che è stato percepito fino a Napoli.
In concomitanza con il fenomeno, il centro di monitoraggio dell'osservatorio vesuviano ci informa di aver rilevato un picco vibrazionale fuori dalla norma. Forse il professore può dirci se questi fatti sono in relazione tra loro?
Professor Longhi, ha sentito? Pensa che questo abbia qualcosa a che fare con le perturbazioni osservate sul pianeta Marte?
È difficile dirlo. Potrebbe trattarsi di un meteorite di dimensioni insolita ed il suo arrivo proprio in questo momento potrebbe essere una pura coincidenza. Non possiamo dire nulla fin quando non avremo osservato da vicino e concretamente questo oggetto.
La ringrazio, professore. Mi chiedono di nuovo la linea da Saxa-Rubra. Allora ringraziamo il professor Longhi per il momento dall'osservatorio di Castelgrande. È tutto, restituiamo la linea a Saxa-Rubra.
Sì, grazie Davini, noi qui vi aggiorniamo con altre notizie. Centinaia di telefonate sono arrivate anche qui in redazione da persone allarmate per aver visto la scia infuocata di questo oggetto attraversare il cielo e i centralini di polizia, carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile sono stati presi d'assalto.
Scusate un momento, scusate, questo, sì?
Sì.
Sì, ecco, sì. Guarda. Allora, il meteorite, questo oggetto, sappiamo ora che è caduto esattamente nell'area archeologica di Pompei. Ecco, sì, la nostra sede, il centro RAI di Napoli, ha inviato un'unità mobile che Pierardo Davini sta raggiungendo con un elicottero dell'aeronautica militare. Non appena arriverà ci collegheremo nuovamente con lui per altre notizie e dunque, in attesa di restituire la linea a Pierardo Davini, la passiamo nuovamente a Nicola Campogrande che si trova proprio a Napoli al Teatro San Carlo.
Sì, ancora buonasera. Qui il concerto si è interrotto, c'è stato grande spavento perché si è temuto un'eruzione, si è temuto un terremoto, la gente non sapeva esattamente che cosa pensare, qualche spettatore si è alzato e se n'è andato, anche se abbiamo ricevuto rassicurazioni dalla protezione civile, non ci sono pericoli, dunque si pensa che la serata possa proseguire, l'orchestra si sta nuovamente schierando, abbiamo già sentito i primi due movimenti di questa suite dal Gaianè di Khachaturian e l'Orchestra Sinfonica di Kapan, ecco, in questo momento è pronta per ricevere il direttore Sergei Vasilienko che sta salendo sul podio. Possiamo dunque continuare, siamo arrivati al terzo movimento, la Ninna Nanna. Io vi chiedo scusa interrompere questa Ninna Nanna da una suite dal Gaianè di Khachaturian, come ci hanno insegnato che si deve pronunciare, mi sembra un delitto, ma questa è una serata, l'avrete capito, piuttosto speciale, sembrava che gli eventi esterni fossero arrivati a un chiarimento definitivo e invece non riusciamo a goderci la dolcezza infinita di questa musica e dobbiamo nuovamente interrompere la trasmissione in diretta dal Teatro San Carlo di Napoli perché ci chiedono la linea da Saxa-Rubra.
Sì, grazie Nicola, perché noi adesso siamo in grado di collegarci con gli scavi archeologici archeologici di Pompei, dove per noi è riuscito ad arrivare Pierardo Davini. Pierardo!
Sì, qui è di nuovo Pierardo Davini che vi parla. Il professor Longhi e io ci troviamo nell'area archeologica di Pompei. Ecco, io non so proprio da dove cominciare per descrivervi la scena che si presenta ai nostri occhi. Vorrei potervi comunicare l'atmosfera, lo scenario di questa situazione incredibile. Le foto elettriche dei vigili del fuoco illuminano la scena. Stanno arrivando le macchine della polizia. Non vedo ancora i colleghi della troupe televisiva in arrivo da Napoli, ma saranno qui a momenti. Comunque sono già centinaia, forse di più, i curiosi che si accalcano intorno alla cosa. Eccola, è qui di fronte, semisepolta, proprio al centro della grande palestra. Deve aver urtato il suolo con una forza tremenda e coperta dai detriti, delle rovine che ha trascinato con sé e dalle schegge dei pini abbattuti nell'impatto. Quello che riesco a vedere dell'oggetto non ha l'aspetto di un meteorite, o perlomeno non di quelli che conosciamo. Somiglia di più a un enorme cilindro. Avrà un diametro di... che ne pensa, professore?
25 metri.
Ecco, circa 25 metri. Il metallo in superficie è, non saprei, non ho mai visto nulla di simile. Il colore è bianco-giallognolo. Comunque, gente, curiosi, si stanno accalcando vicino all'oggetto, nonostante gli sforzi della polizia per tenerli lontani. E mi stanno coprendo la visuale. Sentite, scusi, mi dispiace spostarvi di lato, per favore. Mentre la polizia allontana la gente, ci avviciniamo a uno dei custodi in servizio qui nell'area al momento dell'impatto. Potrebbe avere qualcosa di interessante da dirci. Scusi, il suo nome è...
Cuocolo Vincenzo, a servirvi.
Signor Cuocolo, per favore, potrebbe dire ai nostri radioascoltatori che cosa è accaduto? Venga più vicino, per favore, venga, prego.
Si vede nella di una portineria.
Più vicino e più forte.
Scusate.
Più forte, venga più vicino, non sia timido.
Sì, signore. Io stavo sentendo la radio e chi lo professore parlava di Marte.
Sì, signor Cuocolo, e poi cos'è successo?
Come diceva, io stavo sentendo la radio.
Sì, e poi ha visto qualcosa?
No, all'inizio ha già sentito qualcosa.
E cosa ha sentito?
Ma un rumore, come un fischio, è così. Insomma, è una specie di missile.
Sì, e poi?
Sono cascato dalla portineria. Mamma lo Carmine, io pensavo che stavo sonnando.
Ah, davvero?
Ha già visto una specie di striscia verdognola. E poi, oh, nemmeno le quattro qualcosa, ha fatto tremare terra, ma scodoliata, sana, e mi ha fatto lungo in terra.
Vabbè, e si è spaventato.
Si è diventato famoso.
Riconosco che sei un poco storduto.
Grazie, signor Cuocolo, grazie.
E volete che aggiunga qualcosa?
No, va bene, è abbastanza, grazie. Abbiamo appena ascoltato un testimone oculare, il signor Cuocolo, uno dei custodi di turno nell'area archeologica di Pompei nel momento in cui è caduto questo oggetto misterioso. Intanto qui è arrivata altra gente e centinaia di altri curiosi si accalcano alle porte di Sarno e di Stabia. I poliziotti stanno cercando di bloccarli, ma è molto difficile mantenere l'ordine. Sembrano tutti in preda a una specie di isteria collettiva. Molti hanno invaso il piazzale dell'anfiteatro, alcuni sono riusciti ad entrare nel recinto della palestra e si avventurano vicino all'oggetto. Un uomo pretende addirittura di toccare la cosa, sta discutendo con un poliziotto che riesce a respingerlo a fatica. E poi c'è qualcos'altro, di cui non vi ho ancora parlato in tutta questa confusione, ma che si sta facendo più chiaro, più definito. Forse già lo potete sentire dalla vostra radio, ascoltate, sentite? Sentite, è un curioso ronzio che sembra provenire dall'interno. Ecco, mi avvicino ancora di più. Lo sentite? Professor Longhi, può dirci allora il significato di questo rumore che viene dall'oggetto?
Probabilmente è dovuto all'irregolare raffreddamento della sua superficie.
Ma lei crede ancora che si tratti di un meteorite, professore?
Non so cosa pensare. Certo, il rivestimento metallico non è sicuramente, insomma, mai visto niente di simile sulla Terra.
Un istante, sta accadendo qualcosa. È terrificante. La parte superiore dell'oggetto comincia a muoversi, a sollevarsi. L'oggetto deve essere cavo allora. Stiamo assistendo alla cosa più terrificante che io abbia mai visto. Solo un istante. Qualcosa sta venendo fuori dall'estremità vuota. Qualcosa o qualcuno. Due dischi luminosi sembrano spiare dal buco nero. Sono occhi. Potrebbe essere un volto, potrebbe essere... Qualcosa sguscia fuori dall'ombra, qualcos'altro ancora, mi sembrano tentacoli. Ecco, ora vedo il corpo della cosa, è qualcosa di indefinito e viscido come una pelle bagnata, qualcosa di indescrivibile, la creatura meno terrestre che si possa immaginare. Il mostro o qualunque altra cosa sia riesce a stento a muoversi, sembra oppresso da... Ecco, si sta alzando, si sta alzando, la folla indietreggia, hanno visto abbastanza, forse troppo. È un'esperienza incredibile, non riesco a trovare le parole. Devo interrompere la descrizione finché non trovo una nuova posizione. Restate in ascolto, per favore, tornerò tra un istante.
Ecco, riprendiamo la linea dallo studio in attesa di tornare in collegamento con Pompei, con il nostro inviato, con Pierardo Davini che ci sta riferendo in diretta quanto accade sotto i suoi occhi negli scavi archeologici di Pompei.
Credo...
Sì?
Ecco, sì, credo che siamo di nuovo in collegamento con il nostro inviato Pierardo Davini. Pierardo!
Sì, sì, sono qui, sono sulla sommità dell'anfiteatro che fronteggia la palestra. Da qui posso vedere la scia di distruzione che il cilindro ha lasciato dietro di sé come un gigantesco proiettile lanciato dal Vesuvio. Da qui ho sotto controllo tutta la scena. Vi darò ogni dettaglio finché potrò vedere, finché potrò farlo. Ecco, ecco, i mezzi dei colleghi della televisione, della sede di Napoli, ecco, gli operatori sono scesi e si stanno facendo largo tra la gente. Nel frattempo è arrivata altra polizia, una trentina di agenti stanno transennando il cilindro, ma non c'è più bisogno di respingere la folla. Adesso la gente si tiene volontariamente a distanza. Il comandante sta parlando con qualcuno, credo sia il professor Longhi. Sì, sì, è lui. E il professore si mette di lato, scruta da vicino l'oggetto mentre il capitano e i poliziotti avanzano con qualcosa in mano. Riesco a vederlo. È un fazzoletto bianco legato a un'asta, una bandiera di tregua. Se quelle creature ne conoscessero il significato, un operatore della televisione sta riprendendo la scena. Si è avvicinato troppo, la polizia lo allontana. Aspettate, sta accadendo qualcosa. Un lampo verde, il prato della palestra ha preso fuoco, gli alberi uno dopo l'altro. Gli uomini stanno diventando di fuoco, bruciano come torce. Il fuoco si diffonde ovunque con la rapidità di un lampo, circonda l'anfiteatro, si estende verso la necropoli, ha già raggiunto l'orto dei fuggiaschi.
Allora sì, riprendiamo la linea, certo noi riprendiamo la linea perché al momento non c'è proprio possibile continuare la trasmissione da Pompei.
C'è evidentemente qualche difficoltà con il collegamento.
Sì, infatti, ma noi ci collegheremo nuovamente non appena possibile perché da Pompei continuano ad arrivare altre agenzie, certo agenzie da confermare.
Sì, agenzie da confermare ma che purtroppo parlano di notizie molto gravi, l'ultima riferisce infatti di almeno 40 persone, sarebbero almeno 40 le persone tra cui alcuni militari dell'esercito che giacerebbero senza vita sul piazzale dell'anfiteatro. I loro corpi sarebbero completamente ustionati,
scusa,
deformati,
scusa,
irriconoscibili.
Scusami, adesso però noi dobbiamo lasciare spazio ad un intervento istituzionale. La voce che sentirete tra poco è quella dell'ammiraglio Giovan Pietro Di Maria, capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Ammiraglio.
Sì, sono l'ammiraglio Giovan Pietro Di Maria, capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Ho avuto mandato dal Presidente del Consiglio di proclamare la legge marziale nelle province di Napoli e Salerno. Nessuno potrà entrare in queste aree senza i permessi speciali rilasciati dalle autorità. 4 unità dell'esercito si stanno portando da Napoli a Pompei per evacuare le abitazioni e allontanare la cittadinanza dal raggio delle operazioni militari. È tutto. Grazie.
Grazie, ammiraglio. E dunque quelle che abbiamo appena sentito erano le gravi parole dell'ammiraglio Giovan Pietro Di Maria, capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Ma continuano ad arrivare ulteriori ragguagli sulla catastrofe di Pompei. Pare che le strane creature, dopo aver allentato il loro assalto mortale, si siano ritirate nel loro cilindro e non abbiano in alcun modo cercato di ostacolare il lavoro dei pompieri che tentavano di recuperare i corpi, di contrastare le fiamme che minacciano l'intera area archeologica e le abitazioni circostanti. Noi non siamo ancora riusciti a ristabilire alcun contatto con la nostra unità mobile a Pompei, ma speriamo di riportarvi laggiù appena possibile. Nel frattempo noi tentiamo... Scusate? Ah, ok. Allora, un momento, per favore, prego.
Ecco, sì, siamo di nuovo in contatto col testimone oculare della tragedia. Il professor Longhi è riuscito, infatti, ad allontanarsi illeso dall'area del disastro e a rifugiarsi tra le rovine dell'antica Pompei, dove ha stabilito, pare, un punto di osservazione d'emergenza. Ecco, come scienziato ci potrà dare la sua spiegazione della calamità. La voce che sentiremo tra poco è dunque quella del professor Longhi, collegato in diretta telefonica. Professore.
Non posso darvi alcuna informazione autorevole sulle creature del razzo cilindrico caduto a Pompei. sulla loro natura, la loro origine, i loro progetti qui sulla Terra. Posso solo avanzare qualche ipotesi sulla loro arma distruttiva. È evidente che queste creature posseggono conoscenze scientifiche molto più avanzate delle nostre. In mancanza di un termine più appropriato, chiamerò quest'arma raggio termico. Comunque sia costruita, infatti, un raggio di calore ne è l'essenza. Calore, e calore invisibile, invece di luce visibile. Possiamo percepirne il raggio d'azione solo osservando gli oggetti che si incendiano al suo passaggio. Impossibile difendersene. Tutto ciò che è combustibile al suo tocco si accende. Il ferro si fonde, il vetro si liquefà, l'acqua appena sfiorata evapora. Mi fa pensare all'inestinguibile fuoco greco che i bizantini lanciavano sulle navi nemiche. Un'arma del passato declinata al futuro. Questo è tutto quanto posso dire, al momento, sulla loro arma.
Grazie, grazie veramente, professor Longhi. Abbiamo ancora un'agenzia da Napoli. Il comandante del corpo militare della Croce Rossa ci informa che 10 unità di emergenza sono state assegnate al comando dell'esercito di stanza a Pompei.
E ancora un'altra agenzia, questa volta dalla Polizia di Stato. Le fiamme a Pompei e dintorni sono ora sotto controllo e i ricognitori non rilevano segni di vita dall'apertura del razzo cilindrico.
Scusate, purtroppo, un'altra gravissima agenzia da Napoli. Un breve comunicato in cui ci informano che il corpo carbonizzato di Pierardo Davini è stato identificato nell'ospedale civile di Torre Annunziata. Ed ora un comunicato speciale del dottor Sergio Valzania, direttore dei programmi di Radio 2 e Radio 3.
Considerando la serietà della situazione e coscienti del fatto che la radio deve innanzitutto servire l'interesse collettivo, abbiamo messo a disposizione le nostre unità mobili, i nostri inviati, i nostri giornalisti, le nostre frequenze per dare voce radiofonica a questa guerra dei mondi. Siamo profondamente addolorati che il copione di Frattaroli abbia previsto la perdita del nostro inviato, ma in simili circostanze ognuno di noi è tenuto a sostenere il proprio ruolo fino in fondo, così da mettere di fronte al nemico distruttore una popolazione unita, coraggiosa, dedita a preservare la supremazia dell'uomo su questa terra. Vi ringrazio. Passo la linea a Saxa Rubra.
Grazie, direttore. Abbiamo ascoltato un comunicato speciale dal dottor Sergio Valzania, direttore dei programmi di Radio 2 e Radio 3. Ci colleghiamo ora con le unità dell'esercito attualmente impegnate nelle operazioni militari a Pompei. In linea con noi il colonnello Ettore Lanciani. Colonnello.
Qui è il colonnello Ettore Lanciani del Comando Operazioni Terrestri dell'Esercito in Campania, attualmente impegnato nelle operazioni militari a Pompei. La situazione tattica, determinata dalla presenza di individui di natura non identificata, è adesso completamente sotto controllo. L'oggetto cilindrico è ora circondato su ogni lato da 8 battaglioni adeguatamente armati di fucili d'assalto e di mitragliatrici. Qualunque motivo di allarme, semmai ce ne fosse stato, è ora del tutto ingiustificato. Le cose, qualunque sia la loro natura, non osano neppure far capolino dal loro rifugio. Con tutte le risorse di cui si è parlato, queste creature temono il confronto con il fuoco delle nostre mitragliatrici. Sarà un'interessante esercitazione per le truppe. Un momento. Qualcosa? Ah, no. Uno dei nostri battaglioni si sta spiegando sul lato est degli scali. Un rapido attacco e tutto sarà finito. Qualcosa in cima al cilindro. No, non è che un'ombra. Le truppe sono ora schierate al confine degli scavi. 7.000 uomini armati stanno assediando un vecchio tubo metallico. Aspettate. Non era un'ombra. È qualcosa che si muove. Metallo compatto. Una specie di scudo che si alza dal cilindro. Sale sempre più in alto. Si solleva su una sorta di armatura metallica. E al di sopra degli alberi, i riflettori lo illuminano. È una specie di altissimo tripode. Aspettate! Un lampo verde!
Gentili ascoltatori, le notizie sono gravi, gravissime. Può sembrare incredibile, ma le osservazioni scientifiche e ciò che noi stessi vediamo ci portano all'inevitabile supposizione che questi strani esseri atterrati questa notte nel cuore di Pompei costituiscano l'avanguardia di un esercito di invasori provenienti dal pianeta Marte.
Lo scontro si è concluso con una delle più sensazionali sconfitte mai subite da un esercito ai giorni nostri. 7.000 uomini armati di fucili d'assalto e mitragliatrici sono stati annientati da una sola macchina da combattimento. 120 sopravvissuti, gli altri purtroppo sparsi sul piazzale dell'anfiteatro, inceneriti da questo invisibile raggio incandescente.
Le linee di comunicazione sono interrotte, i binari ferroviari squarciati, le strade provinciali, le autostrade sono intasate da una folla frenetica che si muove in qualsiasi direzione. La polizia e l'esercito non riescono a controllare la fuga impazzita.
Per questo ripetiamo, per chi si fosse messo in ascolto soltanto ora, che la legge marziale vige nelle province di Napoli e di Salerno.
Comunque stiamo tentando ancora di rintracciare il professor Longhi, che ha osservato da vicino i marziani. Si teme che anche il professore sia disperso nella recente battaglia. Noi infatti non riusciamo a ristabilire un contatto con lui.
Sì, però abbiamo pronto un collegamento telefonico con Margherita Hack, la più nota astrofisica italiana. Professoressa Hack, cosa ne pensa di questa guerra dei mondi che perturba da quasi un'ora le frequenze di Radio 3?
E che è una mischerata.
Scusi, professoressa, può ripeterlo per i nostri ascoltatori?
E che è una mischerata.
Bene, ringraziamo la professoressa Hack in diretta telefonica da Trieste e torniamo alle nostre agenzie di guerra.
Sì, le ultime agenzie vengono tutte da Roma. Pratica di mare. Aerei da ricognizione riferiscono di aver visto spuntare dalla cima degli alberi di Castel Porziano due macchine tripodi che avanzano in direzione della capitale.
Ed ora un'agenzia da Acilia. Aerei da ricognizione hanno avvistato altre due macchine nemiche che avanzano verso nord-est nel tentativo probabilmente di congiungersi con i loro alleati. Bombardieri in formazione volano verso nord per tentare di fermare i tripodi che avanzano con velocità crescente verso Roma.
Sì, un attimo solo, per favore. Abbiamo ora un collegamento pronto con il Palazzo del Campidoglio a Roma per una comunicazione straordinaria del sindaco onorevole Walter Veltroni. Dunque la linea ora al Campidoglio.
Sei anni come sindaco di Roma mi hanno convinto che è possibile confrontarsi in modo civile e trasparente, senza che nulla venga tolto alle rispettive idee, avendo come unico ed esclusivo interesse il bene della propria comunità, la qualità della vita delle persone. Basta. Lo dico con fermezza e con gentilezza, basta. Dobbiamo farla finita con lo scontro feroce e con i veleni. Voltiamo pagina. Voltiamo pagina. Chi viene per lavorare, per essere integrato, chi viene per scappare da una condizione che è una condizione personale e familiare drammatica, deve essere accolto e anzi penso che la soglia dei diritti degli immigrati debba essere portata più avanti. Ma chi viene qui per fare male agli altri o per sfruttare donne o bambini deve essere assicurato alla giustizia, senza se e senza ma. Grazie.
Decollati su allarme dalla base di Amendola per attacco ad entità aliene non ben definita zona Ostia. Attuale posizione verticale Teano, stimato arrivo in zona tra 5 primi.
Qui è il generale Antonio Minnelli, direttore delle operazioni aeree. La squadriglia è stata autorizzata dal ministro della difesa all'attacco delle unità nemiche. Ripeto, la squadriglia è autorizzata all'attacco delle unità nemiche.
Phobos 9, ricevuto. Phobos 9 a squadriglia. Assumere formazione d'attacco e armare i missili. Ripeto, assumere formazione d'attacco e armare i missili.
Phobos 9 dal capitano Vincenzo Cecchini. Sono il comandante della prima compagnia esploratori dell'esercito ad Acilia. Macchine tripodi nemiche in vista. Con rinforzo di due macchine provenienti dal cilindro caduto su Ostia Antica. 6 in totale. Una macchina parzialmente danneggiata. presumibilmente colpita da un proiettile dell'artiglieria piazzata sui castelli romani. I cannoni ora tacciono. Una pesante nebbia scura grava sul terreno, estremamente densa, di natura sconosciuta. Nessun segno di raggi incandescenti. Il nemico ora si dirige attraverso la piana del Tevere verso Roma. Stanno abbattendo la centrale elettrica di Tordivalle. Ed il primo sta attraversando il grande raccordo anulare. La capitale è in pericolo.
Ovos 9 attualmente su Latina, in vista del nemico e pronti all'attacco. In avvicinamento in vista dei tripodi. 4 miglia dall'obiettivo e saremo sopra il primo. 3 miglia. 2 miglia. 1 miglio. 0.5 miglio. Eccoli! Il gigantesco braccio alzato! Il lampo verde! Squadra dei 100 piedi in discesa! Master Warping accesa! Strumenti impazziti! E spegnimento dei motori! Nessuna speranza di lanciare i missili! Mayday! 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 Non ci resta che indirizzare gli aeroplani sull'obiettivo e lanciarci a 100 piedi! Sono sul primo tripode con motore spento a 100 piedi! Phobos 9 si lancia!
Phobos 9 da Generale Minnelli, ripeto. Phobos 9 da Generale Minnelli, rispondete!
Generale Minnelli, sono il capitano Vincenzo Cecchini, comandante della prima compagnia esploratori dell'esercito ad Acilia. Riporto che gli 8 bombardieri AMX in azione contro le macchine tripodi nella piana del Tevere sono tutti precipitati. Una macchina nemica distrutta. Il nemico ora sta scaricando fumo nero e denso in direzione di...
Capitano Anna Zonin, comandante della seconda compagnia esploratori dell'esercito a Ponte Galeria. Attenzione! Fumo nero velenoso proveniente da Acilia. Avvolge il raccordo anulare. Maschere antigas inefficaci. È necessario spostare la popolazione in spazi aperti. Le automobili usino la via Ostiense, la Cristoforo Colombo e la via del mare. Il fumo si propaga ora verso il quartiere Portuense.
Lo presto a centro operativo. Abbandono posizione per non essere sopraffatto, ripeto, abbandono posizione.
Centro operativo a Capitano Lopresto, autorizzati a ripiegare in zona Bravo. Riportare posizione acquisita. Centro operativo a Comandante della Prima Compagnia Esploratori, ripiegate anche voi al punto di raccolta Charlie. Ripeto, ripiegate al punto Charlie. Qui centro operativo a tutte le unità esploratori, ascoltate. Ripeto, ascoltate, ripiegare immediatamente ai punti stabiliti. Mi ascoltate? Ripeto, mi ascoltate? Mi ascoltate?
Vi parlo dalla terrazza di Castel Sant'Angelo a Roma. Le strade sono tutte ingolfate dal traffico. Blackout e confusione di folla come in una notte bianca. Nelle ultime ore, migliaia di persone hanno cercato vie di fuga verso nord. I Lungotevere sono ancora aperti al traffico, ma tutte le vie consolari sono state interrotte. Non ci sono più difese. Il nostro esercito annientato, artiglieria, aviazione, tutto distrutto. Questo potrebbe essere l'ultimo comunicato, ma noi staremo qui, fino alla fine. Una fila di macchine tripodi sta avanzando sulla sommità del Gianicolo. Le loro cupole d'acciaio scintillano sopra le chiome dei pini e procedono veloci tra gli alberi, come uomini sull'erba alta di un prato. Le campane che sentite suonano da San Pietro e da tutte le chiese di Roma, per avvertire la popolazione di evacuare la città all'avvicinarsi dei marziani. Una folla immensa sta assistendo ad una messa straordinaria officiata dal Santo Padre in piazza San Pietro. Un istante! Il nemico è ora in vista sopra i giardini dell'ospedale del Bambin Gesù. 5 macchine tripodi stanno scendendo in fila lungo via del Gianicolo. Ecco, raggiungono il Lungotevere in sassia. I fasci di luce degli elicotteri TV li stanno braccando. Ora proseguono verso il Lungotevere Vaticano. Un tripode devia verso via della Conciliazione, l'altro continua fino a Piazza Pia. Le automobili che li intralciano sono schiacciate o scalciate nel Tevere. 2 tripodi ora si defilano per disporsi ai lati opposti di Ponte Vittorio, come 2 gendarmi. Si muovono come se conoscessero la città. Il capofila ha deciso invece di guardare il Tevere, lo osservo da qui, mentre oltrepassa il fiume tra Ponte Vittorio e Ponte Sant'Angelo, come un uomo che attraversa faticosamente un ruscello. Ecco, ha raggiunto la riva. Risale il Lungotevere. Si avvicina a Ponte Sant'Angelo. È un gigante all'altra estremità del ponte. Si ferma ad osservare, guarda la città. La sua testa d'acciaio raggiunge l'altezza delle cupole. Sembra stia aspettando che anche gli altri si dispongano. ora si stagliano immobili come torri, una costellazione di 5 torri a cavallo del Tevere. Gli elicotteri sono sospesi sopra di loro. Se non sapessi di essere a Roma, giurerei di trovarmi in una scena della guerra dei mondi di Orson Welles. Ecco, ora sollevano tutti insieme le loro braccia metalliche come se fossero una macchina sola. È la fine! Fumo! Fumo nero benefico si addensa e va alla deriva sulla città. Scappano tutti verso le vie del centro. Migliaia di persone muoiono come topi. Il fumo si espande velocissimo e la gente cerca di sfuggirgli, ma invano. Cadono tutti come mosche. Tutto Rione Ponte è invaso dal fumo. Emergono solo le cupole delle chiese. Anche Piazza San Pietro è un lago infernale su cui galleggia la più grande cupola del cristianesimo. Il fumo ha colmato l'alveo del Tevere e ora assedia Castel Sant'Angelo. È qui, a poche centinaia di metri, 100 metri, 50 metri.
Qui centro operativo a tutte le unità esploratori. Mi ascoltate? Ripeto, a tutte le unità esploratori. Mi ascoltate? Mi ascoltate?
State ascoltando La guerra dei mondi, che Orson Welles immaginò nel New Jersey il 31 ottobre 1938
e che Enrico Frattaroli sta reimmaginando in Italia stasera per voi.
Io soccombevo con l'universo e l'universo con me. Registro queste parole, ossessionato dal pensiero che potrei essere l'ultimo essere umano vivente sulla faccia della terra. Mecum omnibus, omnia mecum perire. Plinio il giovane ne era consolato. Tutto ciò che è accaduto prima dell'arrivo di queste mostruose creature mi sembra far parte di un'altra vita. Una vita che non ha alcuna continuità con la presente. Furtiva esistenza del solitario relitto che registra questi pensieri. Poi mutò consiglio e affrontò con sommo coraggio ciò che aveva cominciato per amore di scienza. Studioso animo. Plinio il Vecchio, la grandezza dello scienziato e dell'uomo. Guardo le mie mani annerite, le mie scarpe lacerate, i miei vestiti stracciati. E cerco di collegarli con un docente di astronomia dell'Università Federico II di Napoli, che in una notte qualsiasi ha intravisto dal suo telescopio uno spostamento della riga dell'idrogeno osservando un pianeta lontano. I miei studenti, il mio osservatorio, il mio universo, dove sono? Sono mai esistiti? Sono io, il professor Alberto Longhi. Affido questi ultimi istanti della mia storia, forse della storia dell'umanità, a questa volatile memoria, in cui avrei dovuto annotare le mie osservazioni sulle stelle.
allontanato tra le devastate rovine di Pompei, ho sorvegliato e spiato per 2 settimane ogni movimento dei marziani. Li ho visti erigere i loro tripodi, li ho visti nutrirsi di sangue umano. Il fumo avvolge ancora gli scavi nella sua nera spirale. È mattina. Il sole penetra dall'impluvio della Villa dei Misteri, rifugio della mia ultima notte a Pompei. La nuvola scura di gas si è dissipata ed è come se sulle rovine incenerite il Vesuvio avesse appena lasciato una nuova tempesta di neve nera. Tam. Mi avventuro ad uscire. Percorro strade desolate. Qua e là un cadavere contorto. Uno scheletro annerito. Un sacco sventrato. Quel che resta di una fuga impossibile. Pompei. Percorro una città che il Vesuvio ha distrutto, ma che, nella sua distruzione, ha gelosamente conservato fino ai giorni nostri, serbando nella sua cenere architetture, statue, affreschi, testimonianze uniche, altrimenti perdute, che quell'istante di devastazione ci ha consegnato per sempre. Dal giorno in cui l'abbiamo riportata alla luce, è ricominciata l'usura del tempo. L'erosione degli uomini che impercettibilmente l'avrebbe ricondotta allo stato minerale a cui il vulcano l'aveva sottratta. Fortes fortuna iuvat. Abbandono la zona archeologica e punto verso Torre Annunziata, deciso a risalire il golfo sino a Napoli. La fortuna aiuta gli audaci. Sì, per qualche strano motivo mi sento più sicuro di inseguire quei mostri che non a sfuggirli. Sono sempre più consapevole della mia assoluta solitudine. Proseguo da 2 giorni verso Napoli, attraversando una desolazione senza fine. Trovo carcasse di mucche in un campo salmastro. Più avanti, i resti carbonizzati di una fattoria. Cadaveri, cadaveri e ancora cadaveri. La mano saggia della natura fa nascere l'ordine dal disordine. Senza disordine, essa non approderebbe a niente. È questo l'equilibrio profondo che regge il corso degli astri, che li sospende nelle immense distese dello spazio. Solo attraverso il male riesce a fare il bene. Solo grazie ai crimini esiste e ogni cosa sarebbe distrutta se solo la virtù abitasse la terra. Scrive il Marchese de Sade. Finalmente Ercolano. Portici. Il Golfo di Napoli. Le colline a nord della città sono avvolte nell'oscurità come in un sudario. Il Vomero rosseggia ancora qua e là, di incendi e di tanto in tanto una lingua di fiamma d'un rosso arancione si innalza e svanisce nella notte profonda. Tenebris noctis. Tutto il resto è buio. Cerco un rifugio, una casa, un albergo abbandonato in cui passare la notte. Raggiungo il Miglio d'Oro. È stato frugato e depredato da cima a fondo. Ma nel bar trovo qualche biscotto sfuggito al saccheggio. Torno a dormire in un letto. Per la prima volta da quella prima notte a Pompei. È giorno inoltrato quando mi sveglio, e tuttavia la sua luce era incerta e languente. Languidus dies. Sono ansioso di conoscere il destino della mia città. Mi avvio verso Corso Resina, percorro Corso San Giovanni, salgo per Corso Lucci e raggiungo Piazza Garibaldi. Sotto la tettoia della stazione trovo una spessa coltre di polvere nera e molti cadaveri, morti da molti giorni. La polvere nera li ricopre addolcendone i tratti. Alcuni sono stati sfigurati dai cani. Il suo cadavere fu ritrovato intatto, illeso. Plinio il Vecchio. Corporis quiescenti quam defunto similior. Mi allontano in fretta per Corso Umberto I e percorro il rettifilo con l'intenzione di raggiungere via Toledo. Nel vuoto e nel silenzio i miei passi echeggiano contro i muri delle case. Un cane ossuto sbuca da via Medina con un pezzo di carne putrefatta tra i denti e un branco di bastardi affamati alle calcagna. Salgo per via Diaz. Ho negli occhi il sole che si avvia al tramonto. Sempre attratto da questa strana polvere. Cinis ruorsus multus et gravis. Scendo per via Toledo. Passo davanti a vetrine silenziose che mostrano la loro merce taciturna a marciapiedi deserti. Un sinistro, terribile odore esala dalle grate di alcune cantine. Più mi addentro nella città, più profondo diventa il silenzio. Non tanto il silenzio della morte, quanto quello dell'incertezza, dell'attesa. Ecco la galleria Umberto I. Buia, deserta. Spaventosamente silenziosa anch'essa, a parte. Che cos'è? Un lamento. Che cos'è questo gemito sovrumano? È come se questo enorme deserto di case avesse trovato una voce alla sua paura, alla sua solitudine. Sopra le muse incendiate irradiate dal sole del Teatro San Carlo, uno stormo di uccelli neri si dispone a cerchio nel cielo. Real Teatro San Carlo, Aran Cacciatulian, Orchestra Sinfonica di Capan, Adagio di Caianè. Il concerto non era ancora terminato. Una platea di cadaveri. La platea dei fuggiaschi. Perché mi aggiro in questa città di morte? Perché sono qui, vivo, mentre tutta Napoli giace nel suo feretro, avvolta nel suo sudario nero. Mi sento solo. Intollerabilmente solo. Questo singhiozzo desolante mi logora i nervi, si impadronisce di me. Mi affretto verso Piazza Plebiscito. La voce diventa sempre più forte. Un tripode, scintillante al sole del tardo pomeriggio, mi appare al centro della piazza. Sulla sommità, un marziano, eretto, immobile. Una decisione insensata si impadronisce di me. Voglio farla finita. Mi avvio tranquillo verso il gigante. Sono troppo stanco per averne terrore. Provo invece una selvaggia, trepidante esultanza. Man mano che mi avvicino, un nugolo di uccelli neri si aggira e fa grappolo intorno alla sua cupola. Fuori dall'abitacolo, i rapaci affamati beccano e lacerano scarni brandelli di carne scura. Un'intuizione mi folgora la mente. Riattraverso la piazza e mi precipito correndo verso il porto. Le grandi torri dentate del castello sembra stiano inghiottendo l'ultimo lembo del bianco arco di trionfo. I lavori della metropolitana hanno già dato a Piazza Municipio la sua veste archeologica. Lungo il molo angioino, in fila silenziosa, 7 grandi titani metallici mi appaiono improvvisi. Mi avvio deciso verso il molo. Nessun marziano sulle sommità. I loro arti d'acciaio, distrattamente penzolanti, sui fianchi. Oltrepasso la bassa, oscura galleria della stazione marittima e raggiungo l'estremo piazzale sul mare. Eccoli, sparsi qua e là o in fila sul molo, nudi, taciti, immobili, i marziani morti. Uccisi, sopraffatti da una morte che deve essere loro parsa assolutamente incomprensibile. Uccisi dai bacilli della putrefazione. Uccisi dai batteri di un contagio contro il quale i loro organismi non erano preparati. Uccisi Dopo il fallimento dei più sofisticati macchinari umani, dalle più umili creature che la natura, nella sua infinita saggezza, ha messo sulla terra.
Strano essere qui, adesso, nel mio tranquillo studio di Napoli, a riascoltare i paragrafi di questa avventura iniziata nella deserta Pompei. Strano vedere dalla mia finestra il mare, di un blu quasi impercettibile, nella densa foschia del crepuscolo. Strano udire il chiasso dei fanciulli che si azzuffano per strada. Strano vedere i giovani distesi sull'erba fresca che risana le ultime cicatrici di una terra sfregiata. Strano vedere i turisti in fila di fronte al museo, in cui sono esposte le parti smontate di un tripode marziano. Strano ricordare il momento in cui vidi quelle macchine per la prima volta, lucide e dalla linea perfetta, rigide e silenziose, all'alba di quell'ultimo giorno.
Avete ascoltato La guerra dei mondi, immaginata da Orson Welles nel New Jersey il 31 ottobre 1938, reimmaginata in Italia stasera da Enrico Frattaroli. Personaggi e interpreti: astronomo professor Alberto Longhi, Franco Mazzi. Giornalisti in studio: Valentina Montanari e Alberto Scala. Inviato al Teatro San Carlo di Napoli: Nicola Campogrande. Inviato all'Osservatorio Astronomico di Castelgrande e a Pompei: Pierardo Davini. Inviata a Castel Sant'Angelo: Anna Cianca. Custode a Pompei, colonnello e generale dell'esercito: Ciro Scalera. Capo di Stato Maggiore ed esploratore dell'esercito: Galliano Mariani. Autore e regista: Enrico Frattaroli. La danza delle fanciulle, la danza di Aisha e la ninna nanna tratte dal balletto Gayané di Arancha Chaturian sono eseguite dalla Royal Philharmonic Orchestra diretta da Yuri Termerkanov, l'adagio dall'Orchestra Filarmonica di Leningrado diretta da Gennady Rozhdestvensky. Gli interventi della professoressa Margherita Hack e dell'onorevole Walter Veltroni sono tratti da registrazioni di repertorio. Un particolare ringraziamento al dottor Sergio Valsania, direttore di Radio 3, al professor Dario Mancini, astronomo e direttore tecnico dell'Osservatorio di Castelgrande, ad Antonio Locuto, comandante dell'Aeronautica Militare. A Monica Nonno e Piero Pugliese e a Riccardo Scarpulla, un grazie di cuore. La registrazione di questa guerra dei mondi è stata ultimata il 31 ottobre 2007, notte di Halloween. Ogni riferimento a persone esistenti e eventi realmente accaduti non è affatto casuale. Realizzazione tecnica Lorenzo Grego. Una produzione a cura di Laura Palmieri che si conclude ora.